in the future, everybody will be world famous for 15 minutes. Everybody.
MTV presents
Andy Warhol's 15 minutes.
So, Andy, don't you love drag queens?
Tonight's show, sex, vegetables, brothers and sisters.
MTV presents a half hour of nightlife, new bands, and hip people saying weird things.
Vegetarians have better sex.
Thursday night at 10 Eastern, 9 Central on MTV.
Andy Warhol's 15 Minutes with Debbie Harry, Jerry Hall, John Oates, Robin Leach, Dweezil and Moon Zappa, Tama Janowitz.
E Serial K, benvenuti al 21esimo episodio.
Serial K, le serie TV alla radio.
E benvenuti, bentornati, buonasera a tutti, questa è Radio Città del Capo e questa è Serial K, le serie TV in radio. Inizia il 21esimo episodio e l'abbiamo iniziato ascoltando il trailer di una delle prime serie di MTV, 15 Minutes of Fame, andata in onda dal 1985 all'87 e presentata appunto da Andy Warhol. Ed era un'intervista a celebrità o starlet del periodo ambientata in studio oppure dentro ad alcuni dei più importanti club di New York. Visivamente è una cosa che vi consiglio di andarvi a cercare su YouTube perché veramente vale la pena. E allora iniziamo. Ovviamente Morti di Fama, appunto la puntata che vogliamo dedicare alle serie 15 Minutes of Fame, con questa testimonianza rara e a colori piuttosto fluo per iniziare appunto l'episodio di questa sera, che dedichiamo a tutte quelle serie che hanno come protagonisti personaggi che si sono andati a cercare la fama in tutti i modi, nel bene o nel male, che spesso hanno fatto anche una fine abbastanza pessima. Però prima, come sempre, le news. Il 21 di marzo parte Krypton, la serie di sci-fi su Segel, il nonno di Superman.
Una bomba!
Sì, sarà un bagno di sangue.
Il nome.
Segel.
Esatto, Segel. Il 22 inizia Station 19, l'attesissimo.
Da te forse.
No, da me neanche. Un po' comunque spin-off di Grey's Anatomy, ambientato in una stazione dei pompieri. E basta, diciamo che possiamo andare abbastanza oltre, comunque ne parleremo la settimana prossima. Il 23, per la gioia di Eugenia, ritorna Santa Clarita Diet, la serie zombie comedy di Netflix con Drew Barrymore e Timothy Olyphant.
E il trailer sembra fantastico
sicuramente. E invece domenica 25 aprile e marzo, scusate, inizia la nuova comedy di HBO, Barry, su un sicario depresso che ritorna a nuova vita dopo aver scoperto il teatro. Tra l'altro la stessa sera parte anche Trust, la serie FX di Danny Boyle, questa sì attesissima, sul rapimento di Paul Getty III in Italia nel 1973 con, udite udite, Hilary Swank, Donald Sutherland e Brendan Fraser, che non si...
Vabbè, ma
esatto,
questo è candidato, è fortissimo
Brendan
candidato.
Fraser, mi sa che ve ne parleremo a breve. E per chiudere, sempre domenica inizia la terza stagione di Billions, che speriamo confermi infatti il percorso di crescita delle prime due e che soprattutto speriamo sia l'ultima. Torniamo allora al tema della serata. Oggi infatti 64 anni fa Willy Mosconi, che ormai è diventato un idolo di tutti, infilava 526 palle consecutive in buca all'East High Billiard Club di Springfield, stabilendo il record del mondo ancora imbattuto e divenendo una delle pietre miliari della storia della carambola. Tra l'altro, ragionando su questa, studiando per questa puntata, ho scoperto che fu il consulente tecnico del film Lo Spaccone. Quindi insomma, Willy Mosconi è veramente...
Invece Germano Mosconi 527 madonne consecutive.
Quindi il record è ancora su.
Lui tirava le madonne.
Allora, questa sera vogliamo quindi celebrare lui e tutti quelli che sono diventati famosi per caso o per scelta, perché tra l'altro noi famosi lo siamo già e quindi ci tiriamo ovviamente fuori dal discorso, ma quelli che di voi ancora non lo sono, datevi una mossa perché sono solo 15 minuti. Allora, benvenuti a Morti di Fama, 21esimo episodio di Serial Cage. Ascoltiamo Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS, scusate, Bambi Act, e poi torniamo.
We'll be right back.
uno su mille ce la fa.
E torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Questo è Morti di Fama, 21esimo episodio di Serial K. E ovviamente iniziamo il pilota di Hiroshima, ma non prima di avervi dato i contatti della nostra splendida trasmissione. Contatti che ormai ci limitiamo a darvi sui social network. E quindi andate sulla nostra pagina Serial K on Radio, dove potete trovare la diretta della trasmissione, tutti i pezzi che ascoltiamo e soprattutto tutti i commenti e i link alle serie di cui parliamo. Allora adesso lascio la parola a Bebe, che ci parla di una serie uscita da poco, e la serie The Looming Tower.
Allora, esatto, è partita da qualche settimana anche The Looming Tower, che è questa nuova miniserie targata Hulu, è basata sull'omonimo saggio di Lawrence Wright, che nel 2007 gli ha fatto addirittura vincere il prestigioso premio Pulitzer per la saggistica. E ancora una volta l'America fa i conti con l'11 settembre, l'unica data che probabilmente accomuna tutti gli abitanti del pianeta, nel ricordo esatto di dove erano 17 anni fa, quando i due aerei di linea andarono a schiantarsi contro le torri gemelle di New York. È molto presto per trarre delle conclusioni sulla serie, anche se al momento è chiarissimo l'intento degli autori di puntare il dito contro l'eccessiva compartimentazione e la totale mancanza di collaborazione che contraddistinse le forze preposte alla lotta al terrorismo, da una parte l'FBI e dall'altra la CIA. La messa in scena è piuttosto sontuosa e il cast sicuramente ficcante. Al solito Jeff Daniels è veramente strepitoso nel dare corpo e anima a un personaggio sfaccettato e pieno di chiaroscuri. Il racconto procede con un sapiente mix di immagini di repertorio e di fiction, con un linguaggio molto lontano da quello documentaristico. The Looming Tower è infatti a tutti gli effetti una spy story a sfondo politico, che deve gestire la difficoltà di raccontare una vicenda di cui non solo tutto il mondo conosce il finale, ma il cui epilogo è anche la peggiore delle conclusioni possibili. Ovviamente tutti vorremmo sapere chi ha permesso cosa e perché, quante e quali siano le colpe e se vi siano state connivenze, volte se non diciamo proprio a provocare, quantomeno a non prevenire adeguatamente l'evento che più ha condizionato le sorti del mondo e di tutti noi per oltre un decennio. Visto il tema trattato, la serie è piuttosto avvincente, tutta costruita sullo scontro titanico di grandi personalità in conflitto tra loro e che rappresentano ovviamente l'anima delle rispettive agenzie. Questa caratteristica, tuttavia, almeno per il sottoscritto, costituisce anche un po' il suo più grosso limite, appiattendo il necessario approfondimento e procedendo un po' per sottrazione di ragioni invece che per accumulo di moventi, di ipotesi, di concause. Ora, che il più grande attentato terroristico della storia moderna sia ripreso unicamente da due tizi che giocavano a chi ce l'aveva più grosso, mentre tutti erano distratti a guardare il maglioncino della Lewinsky, ecco, francamente mi sembra una tesi un po' risibile. Diciamo che
lei partecipava al gioco di chi ce l'aveva più grosso o no?
Ma non lo so, secondo me
era giudice.
Era giudice, esatto, mi piace. Comunque il mio giudizio è che spero nel proseguo cresca il livello di complessità e aumentino un po' le domande scomode e soprattutto non si riduca il tutto a una banale risposta che magari sarà anche funzionale ad un racconto di fiction, ma che risulta molto poco soddisfacente per chi desidera dopo quasi 20 anni avere il giusto punto di vista sull'evento più importante del nuovo millennio. Altrimenti rimarrà comunque un discreto prodotto, anche buono, ma poco più di un codename Geronimo qualunque, il che insomma...
Beh, codename Geronimo comunque è un grandissimo
serie
film.
Che conoscete solo voi.
Non è una serie, film.
È un film.
Kevin Bacon.
Kevin Bacon!
È un film con Anson Mount, tra l'altro, sì. Protagonista di Ellen Wills. Grande film, ve lo consiglio tutti, con Kathleen Robertson, sempre, sempre bravissima. Iniziamo al momento Kevin Bacon della serata, grazie Bebe, con una serie di cui non abbiamo inspiegabilmente mai parlato, ma finalmente abbiamo, diciamo, tappato questa mancanza. E parliamo di Strike, serie BBC che nasce dall'adattamento dei romanzi di Robert Galbraith, lo pseudonimo maschile dietro il quale si cela dal 2013 la nostra Kevin Bacon della serata, che è appunto J.K. Rowling. I tre romanzi finora usciti, The Cuckoo Calling, The Silkworm e The Career of Evil, corrispondono alle tre stagioni della serie, composte in tutto da 7 episodi, nello specifico 3, 2 e 2. Un quarto libro è in uscita, quindi probabilmente anche una quarta stagione molto più avanti. È una serie molto molto classica che affonda le proprie radici nella tradizione investigativa dell'hard boil di Emmett Chandler, ripulita però delle componenti in chiaroscuro e aggiornata ad una contemporaneità visiva e narrativa che rende la serie godibile, non datata e soprattutto non ridicola nel riproporre determinati schematismi propri del genere. Cormoran Strike, un bravissimo Tom Burke, è un investigatore privato, ex poliziotto e soprattutto eroe della guerra in Afghanistan, dove ci ha lasciato una gamba, ed è il figlio di una rockstar inglese e di una groupie, praticamente Liv Tyler. Gli affari non vanno a gonfie vele, ma il suo attaccamento alle cause dei propri clienti affascina la giovane Robin, bellissima e bravissima Halliday Granger, che alla ricerca di un lavoro si fa assumere come assistente, divenendo poi di fatto investigatrice in seconda e aiutando Stryker a risolvere i casi dei clienti con passione, mettendosi con la stessa passione spesso nei guai. La tensione sentimentale tra i due è ovviamente presente, ma una scrittura sempre asciutta e attenta più al plot che al colpo di scena romantico permette di godere con grande gusto di una serie che alla fine sorprende piacevolmente per la sua capacità di coinvolgere, di essere credibile, di proporsi con quella qualità che ultimamente i prodotti inglesi sembrano davvero aver perso.
No, più che altro che non ne fanno praticamente più.
Sì, ne fanno poche, in effetti ne fanno anche poche. Non stiamo parlando di un punto di riferimento imprescindibile, sia chiaro, anche per gli appassionati del genere, però di certo di un prodotto che, complice anche la brevità delle stagioni autoconclusive ma sequenziali, ben costruite in grado di dare la più giusta soddisfazione, riesce a ritagliarsi una piccola nicchia nel tessuto sempre più spesso delle macroproduzioni urlanti, come in un certo senso rappresentante di un approccio che lentamente sta scomparendo, fagocitato soprattutto dall'ipertrofico protagonismo dei personaggi alla Sherlock, diciamo. Qualche errore grossolano lo si trova, però passa in secondo piano di fronte all'understatement della coppia di protagonisti, come sempre coadiuvati da un solido gruppo di gregari. Io l'ho apprezzata per i suoi toni poco roboanti, per il British taste fatto di mocchette e discussioni nei pub che trasuda, di cui ho sentito potentemente la mancanza, solo in parte ammortizzata da Endeavour e Shetland, sul cui piano Strike si muove agevolmente. Quindi, dal mio punto di vista, promossa, le do un 7 più, un po' di sana investigazione all'inglese.
Che fa sempre bene.
Esatto. Ci ascoltiamo gli Waves and Culture Abuse con Up and Down e poi torniamo qui per la nostra gangbang. Talks to me in dreams, melted into my hands. The sun speaks, it whispers to me, says she's never coming back. I was upside down, living it up. I was upside down, don't give a fuck. I talks in her sleep, she's never waking up. The moon speaks and sings me to sleep, you'll never be good enough. Comunque lo sai che se noi non reiteriamo lo stesso suono la gente non la individua come una sigla.
Lo so, ma per me è questa la sigla.
Comunque alla fine metà e metà riusciremo a metterla a posto. Allora inizia la gangbang di Serial K, inizia la gangbang di Morti di Fama e questa sera vi vogliamo parlare, anzi riparlare di una serie che abbiamo... Di
cui The
abbiamo,
Wire, The no, Corner.
No, però è Waco, quindi più o meno la lunghezza.
The Waco.
Ne abbiamo parlato come pilota qualche tempo fa, l'abbiamo finita e abbiamo pensato che potesse essere un buon argomento di discussione. Come egregiamente stabilito da Bebe qualche puntata fa, egregiamente mi raccomando, questi ultimi anni grazie, hanno visto un fiorire di docufiction, true crime, period drama ispirati a fatti veri, un genere che ha saputo sicuramente reinventarsi trovando nuove modalità narrative in progetti a volte molto ambiziosi, sia per trattamento che per posizione assunta dagli autori in merito ai fatti. Waco sotto mi hai messo un rumore un fuoco, veramente veramente inquietante.
Finisce così.
È veramente c'è un rumore di fuoco sotto. appunto Waco si innesta in questo panorama cangiante propriamente.
È stasera comunque hai delle espressioni veramente sopra le righe, un po' alla Ryan Murphy, cangiante.
È una miniserie, sarà sto freddo che mi ha fatto andare in pappa il cervello. È una miniserie in 6 episodi della Paramount che racconta l'assedio dei 51 giorni al ranch della setta religiosa di David Koresh a Waco del 1993 da parte del governo americano sulla base di accuse di maltrattamenti di donne e bambini, ma soprattutto per l'accusa di possesso di armi modificate illegalmente, che portò alla fine, e non spoileriamo, alla morte di 86 persone.
Anche perché uno spoiler di un fatto del 93, insomma, esatto. C'è un limite a tutto, è andato in prescrizione.
Portò alla morte,
giornali, ragazzi, cioè.
Di 86 persone uccise oppure arse vive nel gigantesco incendio che concluse amaramente la vicenda. L'abbiamo detto perché molti di voi, magari alcuni di voi, magari non sanno quali sono le vicende
non erano ancora nati
di Waco, esatto. Un cast di spessore: Taylor Hirsch, Michael Shannon, Shia Wigham, John Leguizamo, Rory Culkin e tanti altri. Una produzione importante, in grado di ricreare quasi alla perfezione, a detta di tutti, il famoso ranch, e due libri sui quali si fonda e si ispira, quello di David Thibodeau, uno dei sopravvissuti, e quello di Gary Nesner, capo negoziatore dell'FBI.
Tra l'altro entrambi fanno un cameo nell'ultima scena.
Esatto, mm-hmm. Esattamente.
È molto, molto sottile questa,
esatto,
questo aspetto.
Ci sono tutte le premesse per affrontare, quindi maturamente uno dei casi più controversi della storia americana. Faccio questa premessa perché è importante ai fini della discussione. La domanda che si fanno tutti è: chi ha sparato per primo? Il governo americano ha abusato del proprio potere uccidendo di fatto la libertà dei cittadini americani, utilizzando contro di essi tecniche e mezzi militari vietati peraltro dalla legge, rendendo la reazione dei davidiani una legittima difesa, oppure tutto quanto è accaduto era giustificato dalle modalità di esistenza stessa della setta, occupata in attività contrarie anche in questo caso alla legge? Questa domanda, come dicevo, è la base di tutto quello che è stata la produzione documentaristica, saggistica e di intrattenimento su Waco. Ed è anche alla base di questa serie, con un difetto però macroscopico, a mio personalissimo giudizio, perché viene data una risposta molto precisa verso la legittima difesa, ma manca completamente l'analisi dell'altro punto di vista, ovvero chi erano i davidiani, chi era il padre padrone Koresh con decine di mogli, alcune delle quali undicenni, e figli non ne parliamo nemmeno, e cosa soprattutto ci faceva una setta religiosa con le armi e com'era la vita all'interno della setta. Nulla di tutto questo viene analizzato dagli autori, o quantomeno non sotto la stessa luce sotto cui vengono studiate le motivazioni del sistema. Siete d'accordo con la mia visione personale?
Sì, e secondo me molto dipende appunto dal punto di vista che è stato scelto, cioè ovvero prendere uno come Thibodeau che era... adesso facciamo qualche spoiler, li facciamo per forza, che era uno che era appena entrato nella setta, per cui non ne conosceva fino in fondo i meccanismi, ipoteticamente non era neanche addentro a certi meccanismi della setta, per cui è evidente che sì. Secondo me sì, decisamente la serie prende una posizione molto netta e soprattutto decide consapevolmente di raccontare un'altra storia, cioè invece di raccontare la setta decide di raccontare il caso di cronaca.
Ok. Però il caso di cronaca lo racconta senza una delle due componenti che compongono, certo, il caso di cronaca.
Allora sì, secondo me questo costituisce, sono d'accordo con te, il limite maggiore della serie, nel senso che manca completamente una visione anche un minimo critica, dubbioso o quant'altro rispetto a quello che era la setta. Cioè a me sembrava veramente di avere a che fare con Gesù Cristo innocente, frustigato, e dall'altra parte. Ecco, ho trovato però interessante in questa America magari vedere dalla parte dei cattivi in maniera così decisa, così potente, così forte, le forze dell'ordine. Cioè, di solito questo ruolo viene lasciato alle potenze straniere, di solito erano i russi una volta. Ecco, vedere l'FBI nella parte dei russi cattivi l'ho trovato una provocazione interessante. Però rimane una provocazione, cioè magari dentro un film di 2 ore poteva essere un bel escamotage. In una serie di 6 ore, quindi 6 puntate e tutto quanto, avrei gradito molto di più saperne... avere almeno delle domande, non tanto delle risposte, però avere dei dubbi.
È vero, anche perché le domande, le risposte magari non te le riescono a dare, perché poveretti sono morti quasi tutti, però insomma almeno le domande farsi.
Certo, dare così tanto per scontata l'esistenza della setta senza dirci alla fine nulla sulla sua formazione, del resto, su quali erano i presupposti che hanno portato oltre un centinaio abbondante di persone a riconoscersi in questo guru.
A diverse centinaia, perché poi quello era il quartiere generale, ma nel mondo ce n'erano tanti.
Per quello che sappiamo noi, lui aveva una sua personale visione della Bibbia, avrebbe dovuto reinterpretare il libro dei sette sigilli e ci limitiamo a questo dal punto di vista della descrizione della setta. Questo per me è una carenza molto molto grave nell'economia, sì, della serie.
Tra l'altro, nell'unica conversazione che Thibodeau e lui hanno sul tetto, quando Thibodeau sostanzialmente innamorato più o meno in maniera veritiera di una delle davidiane, sostanzialmente contesta a Koresh il fatto che alla fine se le debba tutto sommato sposare e ingravidare tutte lui, e lui gli dice sì, ma sai, è il sacrificio che la Bibbia mi impone. Però poi dopo questo tema viene più sostanzialmente approfondito, più o meno come la pressione degli pneumatici della macchina che
sì, addirittura c'è la scena in cui lui è a letto con la moglie, l'originaria moglie, che sì, dice no, io non posso provare, cioè secondo me qui c'è lo stesso tipo di approfondimento culturale e psicologico che c'è in certi western degli anni 70, in cui Sioux, che erano gente, cioè per carità, però che scotennava e prendeva prigioniere ragazze bianche eccetera, diventano delle specie di ecologisti pacifisti, cioè non c'è, cioè, quando si sceglie una parte, cioè, cerca di non semplificare almeno a questo livello qua.
Una cosa solo velocissima, un'altra cosa che mi sarebbe interessata è anche chi cazzo gli ha dato tutti questi soldi per comprare un arsenale mostruoso.
Ma soprattutto veramente cosa se ne
cosa te ne facevi? Ma anche chi ti ha dato i soldi, perché comprare delle armi di quel livello, cioè, non è una roba
sì,
da
la
poco.
Giustificazione che dà la serie è tipo sono texani, che comunque non è che sia una giustificazione così senza senso, esatto. Però
e quando vedrete Wild Wild Country queste domande saranno esatto, amplificate.
No, ma infatti questa gangbang introduce un'altra futura che ci sarà. Andiamo avanti. Allora, i davidiani, quindi, come abbiamo stabilito, fortunatamente tutti d'accordo, sono tutti belli e tutti buoni, mentre lo Stato è brutto e cattivo. Questa appunto sembra essere la posizione finale della serie, e per giustificarla si arriva anche all'invenzione di fatti mai accaduti, con la malcelata intenzione tra l'altro di caricare di sapore una zuppa probabilmente altrimenti un po' insipida. Koresh che canta e suona fuori dalla finestra di notte nel quinto episodio, mai successo, almeno a quanto dicono tutti i testimoni. Shia Wigham interpreta peraltro magistralmente il capo dell'operazione dell'ATF, il cattivissimo Mitch Decker, che non esiste nella realtà, cioè l'operatore a cui si riferisce si chiama Richard Rogers, che era già quello che aveva fatto tutto il bordello di Ruby Ridge, ma Richard Rogers non è stato l'unica persona che ha preso delle decisioni sul campo, mentre Shia Wigham con il suo personaggio tutto sommato fa da imbuto, sì, e catalizza tutte le pessime decisioni su se stesso. Questa l'ho trovata delle scelte diciamo narrativamente molto poco intellettualmente corrette. Dal mio punto di vista siamo quindi di fronte ad un progetto che in un certo senso non è difendibile rispetto alla sua onestà. Non so se siete d'accordo.
Sì, di tu.
No, guarda, io ci ho riflettuto un attimo su questa cosa e credo che questo prodotto qua pecchi di questa specie di nuova visione che hanno alcuni prodotti nuovi della serialità, anche del cinema americano, che puntano alla conciliazione, alla pacificazione degli estremi, che puntano a voler mandare a tutti i costi questo messaggio di anche se voi siete estremisti di destra che vivono con un arsenale in casa e noi siamo gente di sinistra che si preoccupa dei diritti dei trans, però tutti in fondo siamo esseri umani, tutti quanti ci dobbiamo volere bene, dobbiamo conciliare le nostre differenze perché in fin dei conti sotto sotto siamo tutti americani, tutti buoni. Cioè, che è un bel messaggio da mandare, per carità, specialmente in questo momento di grande divisione, di grande polarizzazione.
Diciamo che contrasta un po' con la realtà.
Però diciamo che non può però prescindere, cioè per me l'unica roba intellettualmente onesta che c'è di battute in tutta la serie è quando, non mi ricordo quale personaggio dice, però pensa a te che strano che tutti questi santoni che vengono investiti di questo ruolo da Gesù, in tutti quanti questi ruoli è previsto fare sesso con un sacco di donne giovani, ma pensa a te che strano.
È un gran sacrificio che devono fare tutti. Bebe, Dodi...
Ma sì, cioè si torna un po' al discorso di prima, è dichiaratamente poco onesta la serie, nel senso che prende un punto di vista, cerca di adattare un po' la realtà, ad esempio il famoso chi ha sparato per prima, la serie te lo fa vedere, cioè sparano prima quelli dell'FBI, addirittura la giustificano però perché non vogliono proprio avere troppo il coraggio di andare troppo oltre, perché uno spara un cane che gli sta andando addosso e da lì parte la busseria. Però ecco, mi sembra che piuttosto che dare delle risposte fasulle, adesso io non sapevo dell'episodio che mi ha raccontato tu, che la famosa schitarrata notturna con canzone, che tra l'altro è anche un gran pezzo,
sì, sì,
e non, non è mai esistita.
Però, però lui cantava veramente, no?
Sì, sì, lui, lui aveva il suo complessino.
Ci sono anche dei suoi pezzi su YouTube, se li volete sentire.
Cioè, trovo poco interessante nella misura in cui tu decidi di fare un'operazione appunto che è dichiarata, a quel punto è di fiction vera, allora a quel punto esagera e trovami una complessità nella fiction.
Esatto.
Invece voler cercare di stare al passo con i fatti storici, ma adattando la realtà alle tue esigenze, esatto, drammaturgiche, lo trovo un difetto di scrittura,
sì,
perché vuol dire che non sei stato in grado di raccontarmi quelli che sono dei buchi.
Ma infatti era questo che volevo evidenziare, tanto più che poi, solo giusto per la cronaca, i fatti di Ruby Ridge portarono ad una condanna del governo americano che dovette rimborsare le vittime con $3 milioni. Nel processo a Waco, né civile né penale, lo Stato non è mai stato condannato, anzi i davidiani si sono pigliati 40 anni per possesso di armi, sì, resistenza e compagnia cantante. Quindi sì, lo Stato tutto sommato, nonostante sia evidente, per carità, non stiamo dicendo, non stiamo prendendo una posizione né nell'una né nell'altra parte, semplicemente è un dato di fatto che alla fine c'è qualcosa che è successo che in questa serie non viene detto.
Sì, soprattutto sul lato del governo, che viene presentato come una fabbrica del fango, cioè
esatto,
una, sia l'ATF che l'FBI sono sempre descritte come capaci di distorcere i messaggi che invece provenivano dall'interno di Mount Carmel. Questo ci viene presentato come un dato oggettivo, cioè arriva il messaggio all'FBI e sui media viene completamente distorto.
Sì.
Ma è una serie che è un po' Movimento 5 Stelle, perché cioè, allora, no, vogliamo dire, tipo, i politici e le istituzioni sono tutti cattivi, eccetera, i media distorcono tutto, alla fine però siamo tutti buoni. È una roba molto da 5 stelle. Cioè, se te ci metti Beppe Grillo al posto di David Koresh, secondo me non è che cambia tanto.
Casaleggio.
So soltanto che ho appena sentito le sirene, perché fra un po' parte il gas lacrimogeno anche qui dentro. Allora, quindi, andando a finire, vi chiedo di essere abbastanza telegrafici nella risposta alla mia ultima domanda. Dicevo che è indubbio che la confezione di Waco comunque sia di valore, perché il ritmo, le performance degli attori, lo schema narrativo, tutto all'altezza abbastanza di un prodotto di ottima fattura. Però la mia visione è questa: al di là di questo splendido scenario, un po' ce lo siamo detti finora, si nasconde un prodotto perfetto per un pubblico piuttosto massimalista e manipolabile. Probabilmente quello che oggi il pubblico americano, e non solo, perché appunto e non solo, mi raccomando. Questo atteggiamento però subdolamente condiscendente non riguarda solo i fatti dei davidiani. Non trovate che quando si parla di mondi confessionali, tra virgolette, sempre più spesso osserviamo posizionarsi degli autori in una zona grigia, in cui sono più impegnati nello sfruttamento degli aspetti pruriginosi e nella difesa di gretti principi libertari che nella critica e nell'analisi oggettiva dei fatti, quasi come se una presa di posizione di contrasto potesse creare pericolosi ritorni di fiamma, e non mi riferisco solo a Scientology, ovviamente.
E qua il ritorno di fiamma c'è stato e come, ma scusate. No, in realtà sono molto d'accordo con la tua posizione. Alla fine si sta sempre parlando di culti che si abbandonano completamente all'abbandono della ragione, fondamentalmente all'abbandono delle regole della convivenza civile, salvo poi invocarle alla bisogna. E questa invocazione, molto di comodo, molto, secondo me piuttosto spesso, in questa serie soprattutto viene cavalcata in maniera clamorosa, cioè sembra quasi che la lesione dei diritti civili dei cittadini sia stato il grandissimo problema, appunto, come dicevamo prima, senza che invece ci si chieda che cosa avessero fatto alla fine per scatenare una simile reazione.
Secondo me è un po' come fare una campagna elettorale contro un partito dicendo che ha preso il potere in modo irregolare, e poi dopo, quando arrivi tu al potere e non riesci a formare un governo, chiedere a quel partito di riprendere il potere
esempio,
in modo irregolare, appellando al loro senso di responsabilità.
No.
È un po' così, no?
No, io invece voglio dire una cosa, cioè, secondo me Waco è stata una gran occasione mancata per invece raccontare proprio questo. Cioè, io avrei trovato molto più interessante, magari, anche visto che vogliamo fare un po' di fiction, anche esasperare in negativo la setta, proprio per giocare sul contrasto, se qual è il limite in cui io posso esercitare la mia libertà all'interno di uno Stato, facendo anche cose scomode, scorrette, politicamente non edulcoranti come messaggi, e dove finisce la mia libertà individuale di espressione e dove invece inizia il diritto dello Stato di ingerire rispetto alla mia proprietà privata, alla mia casa, certo, quello che faccio, poi, in maniera consenziente.
Che è poi il tema dello speaker radiofonico che, esatto, fa, che sì, fa da coscienza che, collettiva, sì, morale.
Io ho sesso con undicenni, secondo me, perfetto, potrebbe essere, benissimo, un po' un mal discriminante.
No, ma non è tanto il problema sessuale, cioè proprio a livello ideologico. A me metterà che loro erano una setta di nazi skin che non facevano sesso con nessuno. Ma qual è il limite in cui
ti ascelti,
cioè uno Stato può avere il diritto di presentarsi con un carro armato e bombardarti di lacrimogeno vietato dalla Convenzione di Ginevra, e qual è il tuo diritto di manifestare nella tua privacy a casa tua in un ranch isolato dal resto del mondo dove ti puoi fare i cazzi tuoi?
Se
questo è un tema che io trovo interessante.
Cosa? No, al nuovo presidente, finisco, regolarmente eletto della Russia.
No, io adesso non voglio fare.
No,
cioè,
ma
vorrei fare un discorso perché mi interessa. Cioè, da un punto di vista autoriale, a me piacerebbe giocare su una cosa brutta. Perché se tu mi presenti davidiani come dei santi, è logico che io tifo per loro. Perché comunque, esatto, cioè, sti sbirri qua hanno fatto le cose più brutte del mondo.
No, anche perché il dibattito perde totalmente di
non
interesse,
c'è più dibattito
in questo caso.
Cioè, c'è un sopraffatto santo e un stato fascista che ti massacra.
Infatti, la voce dello speaker è una voce che è totalmente avulsa dal resto della serie, perché fa questa analisi, diciamo, di coscienza,
molto
morale, anche condivisibile, che però non è in grado di avere grip rispetto a quello che, sì, è l'andamento generale della serie.
Peso, cioè.
Ma perché secondo me alla fine l'analisi dello speaker rientra in tutto quel discorso lì, cioè ovvero quel richiamare alla nostra libertà di americani, certo, alle nostre radici comuni e alla una specie di conciliazione degli opposti, che però secondo me è veramente molto strumentale,
con il rischio che tutto
a questo momento storico.
Con il rischio che tutto questo diventi poi una propaganda becera, che è cosa che poi è pure diventata, tipo Timothy McVeigh, Oklahoma City, eccetera, usano i casi di Waco e Ruby Ridge per giustificare i propri. Quindi è un tema molto molto delicato, che secondo me in questo caso è stato affrontato veramente da elefante nella stanza,
sì,
di cristalli.
Sì, nel nome di un avanti al centro contro, esatto, gli opposti estremismi, esatto, che anche, no? Esatto.
Allora, chiudiamo perché sennò arriviamo un pochino lunghi. Mio voto personalissimo, nonostante la trovi diciamo di buona fattura, è tra un 5 e un 6, perché è assolutamente troppo ambigua, diciamo, nella presa di posizione.
Sì, io coincido perfettamente col tuo voto.
Anch'io, visivamente poi non mi ha detto molto, quindi sì.
Eugenia?
No, io mi spingo verso dal 6 al 7, ma semplicemente perché l'unica roba positiva è che c'è poca morbosità,
sì,
nella trattazione,
sì,
della setta.
Questo te lo posso
si
passare.
Si distingue un po'.
Allora, adesso ci ascoltiamo i Danger Bees con Counter Career e poi dopo torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. Outside every day on my bike. The boring music was getting me tired, and I would rather go out for a nice long ride. Never had a hit in all of these years, so right now I'm embarking on my career. There was only one thing I know is true. Hey, yeah, I put it in the song for you. Doing music again and doing what I like, which is going outside every day on my bike. I just found some jobs in the woods, and no, I didn't do them, but I probably could. A better mountain bike is all I'm gonna need. Save my money up from selling weed. There's only one thing I know is true. Heck yeah, put it in the song for you. I'm doing music and I'm doing what I like, which is I'm definitely never gonna fall off my bike. I must have hit my head, because I have now woke up in a hospital bed, and the doctor keeps saying, Dave, you need lots of rest, but all I can think about is what bike I want next. There is only one thing I know is true. Fuck this song, fuck me, fuck you. Doing music and doing what I like. I'm still giving up, but this time it's on a bike. Vita non è più la stessa.
Mortacci tua! Ma tu sei un cane senza appello! Fare il furbo con me, capito? Cane maledetto!
cane maledetto, tra l'altro sono le ultime parole di David Koresh, assolutamente gliel'hanno sentite pronunciare.
O lo sbirro che ha sparato il cane.
Esatto. Allora iniziamo, bravissimi poveroni della serata, e adesso inizia la lunga
forse
corsa.
Forse Mosconi, come avrebbe detto riguardo al
non
cane.
Si può dire.
Non,
non
si può dire. Non si può dire assolutamente. Osho avrebbe detto vaffanculto, ma comunque. Allora, la lunga corsa di Dodi Germano inizia con il poverone della serata, John Leguizamo, protagonista tra l'altro appunto di Waco. Vai Dodi.
E io, in accordo con Dodi, devo dire una cosa velocissima: la notizia del giorno, ovvero che Cynthia Nixon, Miranda di Sex and the City, si candida come governatore di New York. Deve, è la mia rivincita, cazzo.
Ma per quale partito?
Esatto, da
non
che
lo
parte?
Sa neanche lei, cioè, delle scarpe a punta.
Beh, lei è una
super libera, il partito del tacco 12,
il partito dell'amore.
Lei è una super libera, lei è lesbica, super libera.
Allora, andiamo avanti, andiamo
bene.
Avanti.
Ok, arriva da Bogotà il poverone di serata.
Da Bogotà?
Sì, a rappresentare forse una delle massime incarnazioni dello stereotipo etnico nelle arti visive. Se pensate attore ispanico, è molto probabile che la prima immagine che vi verrà in mente sia il volto frastagliato di John Leguizamo, che va bene, ha la carnagione olivastra e parla spagnolo, ma di paesi ispanofoni, ciascuno col proprio accento e il proprio slang, nel centro e nel Sud America ce ne sono 20. Per dire, Guido Micheli era italiano, ma parlava così.
Puoi parlare l'occhio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Ecco, per cui, cioè, se uno così
ciao buddy.
Se uno così affidavi, che ne so, il ruolo di un affiliato all'Andrangheta, non è che stavi facendo esattamente la gattata della vita.
O poi magari era uno che padroneggiava mille
gente. Ah, vai a sapere,
può essere.
Ne dubito, comunque. John Leguizamo è fra di noi stasera, dicevamo, come agente ETF infiltrato fra i davidiani di Mount Carmel, ma infiltrato malissimo, tanto che viene sgamato già nel terzo episodio ed esce di scena mandando tutti a fanculo.
Cioè, peraltro appare nel terzo episodio. Cioè,
esatto, poi, giunto alla soglia dei 54 anni, può comunque ben definirsi un attore molto più che versatile. Dopo aver esordito nel 1986 in Miami Vice e aver sforacchiato Harrison Ford in A proposito di Harry, quando rapina il negozio di liquori, esattamente, poi è stato uno spietato sicario in Carlito's Way, è stato l'idraulico Luigi in Super Mario Bros, ruolo per il quale pare abbia rifiutato la parte del fidanzato di Tom Hanks in Philadelphia, pensate un po'. Poi è stato una drag queen in A Wong Fu Grazie di Tutto, Julie Newmar,
uno dei miei film preferiti di tutti i tempi,
bellissimo
in assoluto.
Poi è stato anche un berretto verde in Decisione Critica e perfino lo Toulouse-Lautrec in Moulin Rouge, uno dei suoi due ruoli agli ordini di Baz Luhrmann, l'altro era Mercuzio in Romeo and Juliet. Ma soprattutto è stato uno dei suoi ruoli da nano insieme al clan di Spawn, quando dichiarò che ad indossare il costume di scena si sentiva come un cazzo che si mette il preservativo. È testuale, eh.
Praticamente è l'Anthony Quinn contemporaneo. Esatto, riesce a fare ogni etnia possibile,
preciso.
No, però per essere un attore ispanico ho fatto una varietà di ruoli impressionante.
Fatto sta che John Leguizamo è sempre stato apprezzatissimo dai registi anche per la sua capacità di improvvisazione, aiutata dall'essersi formato alla Murray Bergtraum High School come autore di testi comici che poi testava sui suoi compagni di corso oltre che su di sé, e soprattutto con la costruzione di una carriera parallela come one man show sui palchi di Broadway. Sono da ricordare gli spettacoli Freak, poi portato su HBO da Spike Lee, e Ghetto Clown, da cui è stata poi tratta l'omonima graphic novel. Come doppiatore si è poi assicurato la pensione d'oro prestando la voce al Bradipo Slyne in tutta la saga dell'era glaciale, e anche nel mondo seriale ha collezionato una pila di apparizioni mica da ridere. Era il dottor Victor Clemente nella 12ª stagione di ER, anche se John racconta quell'esperienza come piuttosto traumatica. Sentite qui: ho ricominciato a fumare, mi sono messo a divorare ciambelle ed andare da McDonald's, tutte cose che faccio quando sono depresso.
La vita dell'americano medio.
Quindi adesso è depressissimo,
però poi si è ripreso e ci ha regalato quel piccolo gioiello di The Kill Point.
Bellissimo.
Dove era un ex sergente dei Marines reduce dall'Iraq che rapinava una banca al fianco di un leggendario Frank Grillo. Poi si è inserito con rara maestria nella seconda stagione di Bloodline, oltre che si è inserito anche in Andrea Risborough, lo vogliamo ricordare.
È vero, in effetti hai ragione.
Chiudiamo ricordando le sue esperienze nei videoclip di Borderline di Madonna e soprattutto di What Do You Mean, dove incassa una gonfia mazzetta di pazzo cash da Justin Bieber, che sfoggiando la mutanda di un famoso stilista che non nomineremo perché non ci parla, è diventato poi da quel momento il guilty pleasure di mia moglie. Purtroppo convivo con queste cose.
Ciao Chiara.
Lo so.
Allora, voto ai denti più brutti di Hollywood.
Sì, è un 8 perché Mr. Wolf di The Kill Point non ce lo dimenticheremo mai.
Welcome to Terranova.
Come detto, continua la lunghissima e affannata corsa di Dal Germano nelle terre delle cose brutte ma costose. Ti lascio di nuovo e qua te la sei
qua
veramente.
Momento molto atteso.
Voglio fare soltanto questa premessa. Noi avevamo scelto un'altra serie di cui parlare e poi una sera Dodi ha mandato un messaggio a tutti dicendo: non voglio più parlare di Young Sheldon, che comunque sappiate è un Terranova.
E... non ne parleremo neanche.
Esatto. E mi ha scritto: ma è un problema se facciamo First Team Juventus. E io gli ho detto: guarda, io non vengo in macchina, sicuramente non voglio avere la macchina bruciata. Fortunatamente oggi nevica, quindi probabilmente ci salviamo.
Vai, per acclamazione popolare.
Esatto, è andata avanti. Allora, First Team Juventus.
Bene, prima della visione di questa serie consiglio una radiografia alla colonna vertebrale. Se il referto riporta una diagnosi di cifosi, andate sereni, mettetevi comodi a godervi la vostra condizione di gobbi e sciroppatevi fino alla fine con l'hashtag First Team Juventus. Forse il punto più basso mai raggiunto dal catalogo Netflix, ma del resto uno degli editor della serie si chiama Elena Toccafondi e quindi tante cose si spiegano. Ora, a prescindere dall'idea che possiate sviluppare per il calcio in sé, sia che pensiate io gli darei una palla per uno, o che ogni volta, che appare un rettangolo verde sullo schermo siate colti dalla vampa del desiderio di indossare la maschera di Jason in Venerdì 13, voglio dire, cara Netflix, col tuo abbonamento aumentato, ci tieni così tanto a celebrare per via documentaristica la squadra più vincente della storia del calcio italiano?
Ah, pensavo la squadra più stronza.
Sia chiaro, non prenderemo nessuna posizione calcistica.
Io sì.
Mi raccomando.
Io sto zitto.
Comunque, del materiale per approntare un prodotto di qualità ce ne sarebbe stato a bizzeffe. Oh, la docuserie sportiva, del resto, è un genere capace di regalare emozioni a non finire.
Cioè, voglio citare solo Federico Buffa come il mio grande
grandissimo,
eroe.
Grandissimo.
Oppure, senza andare per dire, fino a Kinshasa per la Rumble in the Jungle. ragazzi.
Certo,
Ali Foreman.
Ali Boumaier.
Fantastico. Poi, le Take Rai sono piene di episodi di sfide che non smetteremo mai di riguardare, ma... invece, se volete trovare un metodo emetico alternativo all'IPECAC, First Team Juventus è un prodotto la cui efficacia potrebbe comodamente essere certificata dalla Food and Drugs Administration.
Però è anche piacevole come una colonscopia.
Ecco, appunto. Qui, ragazzi, dicevamo che non c'entra assolutamente niente la fede calcistica, perché qui parliamo comunque di un team che l'anno scorso ha compiuto 120 anni, che piaccia o no, nella raccolta di tifosi ha saputo varcare più di ogni altro i confini della città di appartenenza ed è stato il primo club d'Italia a dotarsi di uno stadio di proprietà. Insomma, non sono così da nulla.
Di proprietà della Fiat.
Della Juventus, FC. Sì. Sì. E quindi, se con un plafond potenziale così ricco ci si limita a raccontare le gesta della stagione in corso e a raccogliere pensieri sparsi dei campioni del passato, allora viene molto più di un sospetto che la serie non sia altro che uno spottone in 3 episodi, poi ce ne saranno altri 3, per pubblicizzare il nuovo logo e vendere ai mercati emergenti fantastiliardi di magliette. Ecco, qui, per omaggiare Freud, voglio dirvi che la parola fantastiliardi mi era uscita dalla tastiera come fantastiladri.
Va bene, grazie Dodi, abbiamo chiuso definitivamente.
Sinceramente, anche se fossi uno che intona ancora da stadio anche quando ordina il cornetto al bar, ma che cazzo me ne può fregare di Pjanic che porta i figli a scuola, di Rugani che esibisce la sua nuova bravissima, o di Higuain che ricama la barba e spiega il significato dei suoi tatuaggi. Piaciuta quella scena, Attilio, vero?
Molto, abbiamo apprezzato molto.
Immagino.
Ma voglio dire, fatemi vedere Boniperti e Sivori, Platini e Boniek, la classe dell'avvocato Agnelli, i tormenti di Baggio del Piero, o se proprio volete...
I tormenti di Baggio del Piero.
Cavolo,
diviso l'Italia.
O se proprio volete per forza declinare al presente, cercate di grattare qualcosa di concreto sotto la superficie, fate un cazzo di documentario come si deve. Poi, a corollare di tanta zozzeria, troviamo il commento delle ispezioni delle partite affidato al commentatore partigiano del canale In House della Juve e soprattutto una voce narrante che nella versione italiana oltrepassa a cannone la soglia dell'imbarazzo e sconfina con i carri armati nel territorio della pena.
Allora, io ti volevo soltanto dire che oggi una persona che non citerò ma che è il mio coworker, che è un tifoso scientifico della Juventus, tu peraltro hai le cuffie bianco e nere, te lo voglio dire,
vabbè.
E Eugenia anche ha la maglia
ma sono della Virtus,
no, è bianca e blu,
brutto uguale.
Io gli ho detto stamattina, questa dimostrazione del fatto che comunque ci contesteranno, gli ho detto: ah, sai, stasera facciamo First Team Juventus. Lui è veramente è un fisico, quindi lui in maniera sistematica segue la Juventus. Allora lui mi ha detto: ah, sai, io ti seguo sempre, da stasera non ti seguirò mai più, perché tanto lo sapete che lo ti integrate. Allora adesso ci diamo un bel voto,
sì,
che so che ha anche un bel commento, e poi ascoltiamo direttamente l'ultimo pezzo.
Il voto è 1 e lo affiderei Io sono un cane. Dovresti vederla sulla pancia con lo Steiner scritto Juve merda, Juve merda.
Stasera l'avete cantata come un coro della Juventus, ve lo voglio dire, ve lo voglio dire. Allora iniziamo Caramelle da uno sconosciuto, ci siamo appena ascoltati gli Slop Face con Pitted, non ero riuscito ad annunciarlo appunto perché io sono un cane, voleva dire la sua, ovviamente ci dissociamo profondamente, non bruci bruciate la macchina.
Stavamo tutti piangendo.
Esatto, Dodi ha una bicicletta, se vi volete accanire sulla sua.
Era un gruppo norvegese quello che abbiamo mandato in onda appena adesso, giusto?
Sì, bravissimo.
Esatto, era un gruppo norvegese di cui hai capito tutto il testo, ovviamente rigorosamente.
La pronuncia.
Allora, lascio la parola a Eugenia che ci parla di una ancora non conclusa, ma quasi, American Crime Story di Assassination of Gianni Versace.
Versace. American Crime Story, come si evince dal titolo, è una serie antologica che parla di delitti americani. Trattandosi di uno show di Ryan Murphy, comunque non sorprende che questi delitti siano anche delitti molto famosi e che coinvolgano gente famosa, ma soprattutto che per motivi diversi siano entrati a far parte del patrimonio collettivo della cultura pop contemporanea. La stagione precedente aveva al centro il processo per omicidio di O.J. Simpson, che all'epoca fu un momento veramente focale nel rapporto tra i media, la comunità black, la giustizia e l'ordine pubblico in una Los Angeles che si era appena ripresa dai famosissimi riots degli anni 90. Questa stagione, 9 episodi invece, racconta dell'omicidio di Gianni Versace, o Versace, come dicono la serie.
A noi piace dire Versace, perché è delle nostre parti comunque.
Gianni Versace, che è uno dei miei grandissimi idoli, è stato un genio veramente indiscusso della moda, una figura fondamentale anche nello star system comunque degli anni 90, amico di Lady Diana e di mille altre star, ma anche veramente soprattutto creatore di un glamour unico, leggendario e mai eguagliato dopo di lui, con abiti che erano estremamente sopra le righe ma dalla sartorialità impeccabile ed erano fatti per esaltare la bellezza, la sensualità ma anche il coraggio di una donna che amava usare colori, accessori e materiali sempre fuori del comune, cioè una sensualità senza paura.
Tra l'altro Giulio ti ha messo come sottofondo la Morning Coffee Music, da perfetta sfilata di determinati anni di eleganza precedenti.
Esatto. In realtà la miniserie è solo occasionalmente incentrata su Gianni e mette invece al centro della narrazione il suo assassino, Andrew Cunanan, metà italo-americano e metà filippino e omosessuale.
Per intero omosessuale, vero?
Sì, penso di sì, non so se era bi, però insomma qua decisamente omosessuale. Che nel 1997 lasciò soprattutto per intero serial killer.
Sì, decisamente, esatto.
Che nel 1997 lasciò una scia di sangue attraverso gli Stati Uniti con una serie di delitti che iniziarono con l'omicidio dell'amico Jeffrey Traill, l'ex fidanzato David Madsen, e proseguirono con l'anziana amante Lee Miglin, con una vittima casuale William Reese, e infine a Miami culminarono con una sparatoria contro Versace, che venne ucciso da Cunanan sui gradini della porta di casa sua in una scena proprio dalla drammaticità degna del finale del Padrino, per raccontare in salsa calabrese però per raccontare questa E per raccontare questa storia, Murphy si è affidato al libro di una giornalista di Vanity Fair, Maureen Mott, un libro anche abbastanza discusso, e allo sceneggiatore Tom Rob Smith, che non capisco perché questo uomo ha due nomi.
non lo so.
Comunque vabbè, è un uomo con due nomi che ha scritto anche London Spy. E ha scelto una narrazione che parte dal delitto oggetto della miniserie, ma va all'indietro e si spinge fino alle origini della serie di Cunanan. Praticamente è la origin story di un villain, però al contrario, e che ti permette di scavare a fondo nella psicologia del suo protagonista, di empatizzare anche con lui, perché tu parti dall'azione peggiore che lui ha commesso e arrivi invece a dimenticarti di questa azione fino a vederlo come un essere umano, e soprattutto riesci a usarlo per raccontare quello che è davvero importante per Murphy, una storia sull'essere gay in America, sulla confusione dell'era post, insomma durante post AIDS, pre Will e Grace, in cui la tolleranza stava nascendo ma il pregiudizio era ancora estremamente pervasivo, sugli effetti psicologici dell'omofobia interiorizzata, sugli orrendi compromessi spirituali e sulle bugie che richiede o richiedeva negli anni 90 essere un gay non dichiarato, a partire dal don't ask, don't tell, eccetera eccetera. Tutti i giovani gay hanno un'identità segreta perché reinventano se stessi come parte integrante di un percorso che è di accettazione, di adattamento, e passa anche dal reinventare se stessi. E quindi anche per questo forse Andrew Cunanan è riuscito, anche se era veramente uno bello psicopatico tosto, a instaurare comunque un certo numero di amicizie e di relazioni. Perché dato che essere gay vuol comunque dire anche essere tante persone diverse, perché sei una persona con gli amici, una persona diversa con la famiglia, un'altra persona col lavoro, un'altra persona col tuo partner e così via, cioè non può stupire come le continue bugie di Cunanan, che era capace di mentire spudoratamente anche a chi lo conosceva sulla propria vita, fossero liquidate come centricità o è Andrew dai, sì, così. E così questo arrampicatore sociale, questo bambino viziato, ossessionato dalla fama, che in realtà assomiglia un po' a chiunque nella nostra contemporaneità, con la differenza che lui ha ammazzato un pochino di persone, ha potuto cavarsela nella vita grazie a un bel aspetto e delle belle maniere, prendendo di mira soprattutto uomini ricchi omosessuali più vecchi di lui, non dichiarati appunto, pronti a soddisfare ogni sua richiesta e a subire le cose più crudeli in cambio di affetto, sesso, ma soprattutto anche discrezione. Darren Criss, che tra l'altro è per metà filippino come Cunanan, è di una bravura impressionante a ricreare un uomo mediocre che sta un po' a metà tra un Norman Bates e un Alex di Arancia Meccanica.
Non ci ha detto niente.
Sì, sì, ma lui è bravissimo, esasperante e affascinante nella sua sociopatia, ma capace anche di usare chiunque, però al tempo stesso fantasticare di case perfette e amore coniugale. Però anche il resto del cast brilla. Penelope Cruz e Edgar Ramirez, a dispetto degli accenti, sono una Donatella e un Gianni estremamente convincenti e drammatici. Max Greenfield e Finn Wittrock, che vengono da American Horror Story, interpretano due personaggi intensi e tragici, ma forse la più incredibile di tutti è Judith Light, che fa la vedova di Miglin, che domina un intero episodio con la sua sola disperata presenza. Sì, parlano tutti in inglese, anche i Versace fra di loro, anche la mamma di Gianni nella Calabria degli anni 50, perché non è il realismo che interessa a The Assassination of Gianni Versace, ma la comprensibilità, l'università del racconto, in cui il vero crimine non sono i delitti, cioè un po' sì, però non solo, ma la stessa omofobia subita o autoinflitta. Non è un documentario che Murphy vuole ottenere, ma è un dramma in cui sia possibile persino empatizzare con un assassino bugiardo, che però in un certo senso rappresenta anche una piccola parte di tutti noi, quella parte che in fondo pensa che l'idea di essere speciale possa guarire le ferite profonde e che essere ammirato possa anche in fondo coincidere con l'essere amato.
Allora, siamo arrivati alla penultima puntata. L'ultima puntata va in onda fra due giorni, direi.
Sì, mercoledì, direi.
Mercoledì, ok. Allora, nel caso poi dovessero esserci...
Conosciamo tutti bene o male il finale, esatto. Non si sa come lo metteranno in scena, però...
Esatto, diciamo. Insomma, dovessero esserci stranezze che fanno cambiare il tuo giudizio, magari le rileveremo in trasmissione, ma per ora il tuo voto
anche
è...
Anche perché questa puntata 8 ha raggiunto il picco, tra l'altro diretta da Matt Bomer, un altro super figo di American Horror.
Allora, il tuo voto finale?
Per me è un 8, perché è una seconda stagione diversissima, però veramente all'altezza della precedente, secondo me.
Sì, io, se mi è concesso molto,
certo,
brevemente...
Certo, che ti è concesso, chiaro.
No, volevo un attimo chiosare sulla questione della lingua. Cioè, io, francamente, che comunque sto molto apprezzando la serie, soprattutto per come affronta... la psicologia a ritroso dell'assassino piuttosto che la figura dell'assassinato, che abbiamo già conosciuto con altri mezzi, però per me la questione della lingua è molto importante, cioè difficilmente credo si possa rinunciare a questo a questa base di realismo. Cioè, capisco che non ci sia un intento documentaristico nella serie, però davvero sentire Donatella e Gianni Versace, cioè due italiani che a Milano parlano fra di loro in inglese, e soprattutto la Calabria degli anni 50, in cui Johnny Come Here, no, io veramente non riesco a riuscire, cioè non riesco ad arrivare a giudicare un capolavoro una serie che si concede queste licenze.
Ti pizzico qui, ti pizzico, perché tu sei, una delle tue serie preferite è Narcos, in cui il protagonista è un brasiliano che fa il colombiano, quindi
però,
quando abbiamo
però
sollevato il tema,
so, però, no,
però parla male, però, cioè, esatto, lì parla male,
però un po' come Guido Nichele
usa un accento sbagliato, qua c'è una lingua che non esiste,
no,
cioè,
sì, certo,
io posso capire usare la lingua franca, per esempio finché sei dentro la casa di moda me lo posso quasi figurare,
sì, sì,
che Donatella e Gianni possano parlare fra di loro in inglese perché sono abituati a usarlo magari. Però
la madre
negli anni 50 in Calabria,
probabilmente no. Ti restituisce anche un contesto diverso, cioè quel tipo di lingua, quel tipo di dialetto.
Cioè, gli anni 50 in Calabria è tipo una villetta di Brescia, cioè nel senso, non
oddio,
è che
poi magari la madre insegnava inglese, quindi
cioè, a me personalmente ha infastidito molto più che la lezione in latino saltasse la terza singolare di amo, però va bene.
Allora, dopo questa discussione, che tornerà ovviamente la settimana prossima, Serial Cave questa sera finisce appunto con la massima serie che rappresenta il morti di fama del titolo,
tra quindi... l'altro questa serie qua l'esatto opposto di Waco, nell'analisi
esattamente dall'altro punto di vista. Allora, Serial K torna la settimana prossima, ovvero il 26 marzo, sempre alle 20, qui su Radio Città del Capo, con un episodio dedicato alle emergenze e ai virus.
Che io e Gavioli amiamo particolarmente.
Esatto, nel 19esimo anniversario del rilascio del virus Melissa, il virus informatico con la più grande diffusione della storia dell'umanità, che distrusse tutti i sistemi di posta elettronica nel 1999.
E noi facciamo uno sconto. Contro Shandona contro Ryan Murphy.
E allora iniziamo appunto, cioè vi diamo appuntamento a lunedì prossimo 26 marzo con Chicago Imps. Io ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori, ringrazio ovviamente Attilio Palmieri in redazione, ringrazio anche Bebe Solazzi.
Ciao.
Tommaso Gavioli vi dà
Ciao.
La buonanotte e ci ascoltiamo la brevissima Cooked and Crazy dei Pitched Kill Pop, scusate, mi sono incartato. Ciao a tutti, buonanotte. Domani, come sempre, podcast ed elenco serie sulla nostra pagina Facebook. Ciao.
Ciao. Ciao.